L'ho detto Vangelo di Marco?
11.
Ho detto pure 11, sì. Vangelo di Marco, il capitolo 11, dice una cosa stupenda, se noi leggiamo dal verso 20. È un episodio molto particolare quando Gesù, vi ricordate, stava per entrare a Gerusalemme. È arrivato a un certo punto, prima di andare a Gerusalemme, va a Betania, un paesino proprio lì accanto al Monte degli Ulivi, e lì lui maledice un fico, maledice questo albero. Ci sono diverse interpretazioni su questo episodio, ma la situazione è questa, che il fico è seccato, ok? Quindi al di là dell'interpretazione, quello che Gesù ha detto è successo, è accaduto. E allora dice qua al versetto 20, Marco 11 al versetto 20, dice: la mattina passando videro il fico seccato fin dalle radici, e Pietro, ricordatosi, gli disse: maestro, vedi il fico che tu maledicesti, è seccato. Gesù rispose e disse loro: abbiate la fede di Dio. In verità io vi dico che chi dirà a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quello che dice avverrà, gli sarà fatto. Perciò vi dico, tutte le cose che voi domandate pregando, credete di averle ricevute e le otterrete. Perciò io vi dico, versetto 24, tutte le cose che domandate pregando, credete di averle ricevute e le otterrete. Il versetto 24. Gesù dice: perciò vi dico, tutte le cose che domandate pregando, credete di averle ricevute e le otterrete. Gesù ci incoraggia in maniera straordinaria a credere. Lui ci incoraggia a chiedere, ma al di là del fatto che Lui ci incoraggia a chiedere, Lui ci incoraggia a credere nella risposta di quello che noi chiediamo. Non è meraviglioso se Gesù in questo momento in carne e ossa fosse qui davanti a te e ti dicesse: tutte le cose che tu chiedi in preghiera, se tu ci credi, tu le ottieni. Non sarebbe straordinario? Sì o no? Vedete, non abbiamo a che fare con un Dio che dobbiamo convincere a rispondere alle nostre preghiere. Abbiamo a che fare con un padre meraviglioso che cerca di convincere i suoi figli che le loro preghiere vengono ascoltate. Vedete, a volte noi, il modo in cui preghiamo, il modo in cui noi chiediamo, il modo in cui noi approcciamo, come è scritto nella lettera agli Ebrei, il trono della grazia, il modo come noi ci poniamo davanti a Lui, sembra come se noi dovessimo convincere Dio a rispondere alle nostre preghiere. A volte è come se prima di tutto cercassimo di convincere Dio ad ascoltarci, come per dire: chissà se mi sta ascoltando. A volte abbiamo anche il dubbio che Lui ci stia ascoltando. A quanti è capitato di avere il dubbio? Dai, onestamente, a quanti è capitato di avere il dubbio? A tutti noi è capitato di avere il dubbio, addirittura che Lui ci ascoltasse. Ma vedete, noi abbiamo a che fare con un Padre meraviglioso che cerca di convincerci giornalmente che non solo Lui ascolta le nostre preghiere, ma che vuole esaudirle. Non è una brutta notizia, è una bella notizia, sì o no? Ah? So che c'è freddo, capisco che c'è freddo, capisco anche che c'è la stanchezza della giornata, ma è una bella notizia questa qua. È Dio che sta cercando di convincere noi dicendoci: io voglio rispondere alle vostre preghiere. Guardate cosa è scritto in Prima Giovanni al capitolo 5, nella prima lettera di Giovanni. Sono bellissimi questi versi, versetti 14 e 15. Prima Giovanni capitolo 5, versetti 14 e 15. Questa è la fiducia che abbiamo davanti a Lui: se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, egli ci Esau dice, in realtà la traduzione letterale dal testo greco dovrebbe essere questa: questa è la certezza o la fiducia che abbiamo davanti a lui, che se domandiamo qualcosa secondo la sua volontà, egli ci ascolta. Guardate il versetto 15. E se sappiamo che egli ci ascolta in ciò che gli chiediamo, noi sappiamo di avere già le cose che gli abbiamo chiesto. Sapete cosa significa questo? Che noi dovremmo spendere molto meno tempo a chiedere e molto più tempo a ringraziare. Un cenno di vita? Noi dovremmo spendere molto più tempo a ringraziare piuttosto che a chiedere. Però voglio farvi notare qualche cosa. Ritorniamo di nuovo su Marco, al capitolo 11. Voglio farvi notare qualcosa. Il versetto 24 dice una cosa, sottolinea una cosa importante. Perciò io vi dico, tutte le cose che domandate pregando, credete di averle ricevute e le otterrete. Ora, quello che Gesù sta, l'enfasi che Gesù sta ponendo in questo discorso, non sta nel rendere la nostra fede qualcosa di incredibile. Vedete, io vengo da una scuola dove si è insegnato molto sulla fede, e non è sbagliato insegnare sulla fede, però uno dei rischi più grandi di insegnare troppo sulla fede è quello di far diventare la fede qualcosa che in realtà non è. Cioè, si spinge a volte di pompare molto sulla fede, facendo della fede l'argomento principale. Quindi se tu hai fede, Dio ti risponde. Se tu non hai fede, Dio non ti risponde. E su cosa viene posta l'importanza? Sulla fede. Quindi il perno principale della questione diventa la fede. Ma Gesù non ha mai parlato di questo. Gesù ha sempre posto l'enfasi e l'importanza sul cuore del Padre. Ti è mai capitato, come dice Paolo nella lettera ai Romani, che a volte non sai come pregare? Ti è capitato che a volte sei in una situazione dove tutto hai, tranne che fede? È mai capitato? Io voglio chiederti, se Dio dovesse realmente agire in accordo a quella che è la grandezza, la qualità, l'imponenza della nostra fede, ogni volta che noi preghiamo, possiamo avere realmente la certezza di ricevere tutto quello che gli abbiamo chiesto? Perché Gesù sta ponendo un'enfasi non tanto sull'importanza della fede, perché tutto, non sto dicendo che non è importante, non voglio essere frainteso, ma principalmente quello di cui lui sta parlando è rivelare il cuore del Padre. Cioè Gesù sta dicendo, se tu parli con lui, lui ti ascolta. E non è importanza quale sia la perfezione della tua vita, perché il desiderio del Padre è quello di esaudire i desideri dei figli, qualunque sia la condizione della loro vita. È chiaro che l'amore di Dio spinge a cambiare la nostra vita, a trasformarci, a renderci sempre migliori, su questo non c'è dubbio. Ma la risposta di Dio alle nostre preghiere non è sulla base di una tecnica, non è sulla base del fatto che noi mettiamo in pratica alla perfezione e alla lettera tutto quello che c'è scritto, se no ognuno di noi sarebbe fregato. È vero o no? Gesù ha detto, tutte le cose che voi domandate pregando, credete di riceverle e le otterrete. Il credete di riceverle non è basato sulla nostra perfezione o sulla qualità della nostra fede, ma sul fatto che possiamo avere fiducia che quando noi preghiamo il Padre ci ascolta. Amen? Dobbiamo crescere nella fede? Assolutamente sì. Dobbiamo migliorare cose nella nostra vita? Assolutamente sì. Però a quanti di voi è successo? Magari ci siamo anche morsi le mani, ci siamo magari anche arrabbiati con Dio.
Arriva a volte qualcuno che è di fede, non ne capisce assolutamente niente, magari non frequenta comunità, non legge la Bibbia, non prega, non fa niente, addirittura ha magari un tipo di vita un pochettino discutibile, prega e viene esaudito all'istante. Noi c'è da 10 anni che stiamo pregando per una determinata cosa e ancora stiamo già a batterci la testa contro lo spigolo della colonna della comunità e diciamo: perché Dio non mi risponde? Perché a lui sì e a me no? Correggetemi se sbaglio. Non è vero che a volte quando noi cresciamo con Dio, a volte diventiamo più tecnici e perdiamo quella semplicità dei piccoli fanciulli? È vero o no? È vero? Con i figli più grandi a volte si fanno delle discussioni e a volte ti sorprendi magari come loro ti rispondono da adulti, magari pensi di avere ancora a che fare con un bambino, un adolescente. A me capita con i miei figli, pensi di avere a che fare ancora con avicirilla o avicirillo, e magari ti rispondono a tono, mettendosi al tuo livello, e a volte rimpiangi magari quei momenti di semplicità dove eri lì sul tappeto a prenditi a baciarti, a metterti i piedi in faccia, così, a farti sporcare la faccia di Nutella o farti dipingere con la penna sul naso. Ed è vero che a volte più cresciamo possiamo acquisire delle nozioni diverse, nuove nozioni, possiamo imparare tante cose di più sulla fede, ma perdiamo la semplicità. E alla fine questo è quello che noi ci frega. Non il fatto che non sappiamo abbastanza, ma il fatto che quel tanto che noi sappiamo ha eliminato da noi la semplicità dei piccoli fanciulli. Tutte le cose che domandate pregando, credete di riceverle e le otterrete. Ditemi, i bambini possono chiedere qualcosa di brutto? Sì o no? Ecco perché dicevo così. Noi quando cresciamo diventiamo maliziosi e cominciamo a dire: vabbè, ma non è che Gesù voleva dire tutte le cose che domandate pregando? Perché non è che possiamo chiedere tutte le cose che vogliamo? Perché il problema fondamentalmente è che noi siamo diventati maliziosi e che abbiamo bisogno di ricevere cose che magari non ci soddisfano più. È vero o no? Allora cominciamo a trovare tutti i cavilli, cominciamo a trovare tutte le cose e cominciamo a formulare le tecniche di preghiera, le richieste in questo modo. Non devi dire, non dire così, devi dire così. E in questo modo noi stiamo corrompendo il nostro cuore e perdiamo la nostra semplicità. Mentre Gesù ha detto, prendendo un bambino, l'ha messo in mezzo ai suoi discepoli, ha detto: se non vi convertite, non diventate come i piccoli fanciulli, voi non potete ereditare il regno di Dio. Potete dire a me? Quello che a noi manca molto spesso nelle nostre preghiere è quella semplicità estrema nel credere che prima che noi apriamo la bocca, il Padre sa già le cose di cui abbiamo bisogno. E cominciamo a farci tutti i problemi: ma chissà se Dio mi sta ascoltando, chissà se Dio vuole esaudirmi, chissà se Dio mi fa passare sto capriccio, chissà se lui vuole rispondere, e cominciamo a crearci tutti i problemi. Eppure Gesù ha detto tutte le cose. Mi ricordo che c'è un versetto in un salmo, salmo 37, dove dice: egli ti darà i desideri del tuo cuore. Ma proprio tutti? Vedete, quando noi diciamo questo già stiamo facendo un grave errore, perché significa che il nostro cuore non è semplice. Però la Bibbia dice che se domandiamo qualcosa in accordo alla sua volontà, egli ci esaudisce. E perché dovremmo chiedere qualcosa che non è in accordo alla sua volontà? Non ci basta già la sua volontà per essere felici, per essere contenti, per essere soddisfatti? Perché dovremmo chiedergli qualche cosa che non è in accordo alla sua volontà? Io gli vorrei chiedere una macchina nuova, ma chissà se è nella sua volontà. Vorrei chiedergli una casa più grande, ma chissà se è nella sua volontà. Vorrei chiedergli un lavoro migliore, ma chissà se è nella sua volontà. E quale padre non desidera la gioia dei suoi figli? E che i suoi figli siano contenti e soddisfatti. C'è qualcuno che ha figli qua? Quanti di noi non desideriamo come genitori che i nostri figli abbiano il meglio? Sì o no? Perché dovremmo limitare Dio? Perché dovremmo limitare il nostro Padre Celeste? Io so una cosa, e ho sperimentato questo, che se sto con Lui e spendo tempo con Lui, i miei desideri si allineano con i suoi desideri. Se noi stiamo con Lui, se noi lo amiamo realmente e amiamo il suo regno e amiamo il suo cuore, come potremmo mai chiedergli qualche cosa che non è in accordo alla sua volontà? E perché pensi che se quella cosa ti fa più felice non è in accordo alla sua volontà? Che domandate pregando, credete di averle ricevute e le otterrete. Su cosa pone l'enfasi Gesù? Sulla perfezione della nostra fede o sul fatto che il Padre ci ascolta? Pensate un attimo a Gesù che entra in una cultura religiosa di quel tempo dove Dio veniva visto un legalista, un giudice, un giustiziere, e lui viene davanti a te e ti dice: chiedete e vi sarà dato. Cercate, troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chiunque. Questa parola chiunque, che nella cultura ebraica era quasi come una parolaccia, perché chiunque, non è possibile chiunque, solo alcuni conoscono il cuore di Dio, i desideri di Dio, solo alcuni possono comprendere realmente. No, perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e sarà aperto a chi bussa. E se voi che siete malvagi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il vostro Padre Celeste darà cose buone a coloro che gliele chiedono. Se un figlio chiede al padre un pane, può un padre dargli una pietra? Se gli chiede un pesce, potrà mai ricevere un serpente? Se gli chiede un uovo, potrà mai il padre dargli uno scorpione? Vedete, Gesù cerca di insegnare la cultura del padre alle persone. L'altro giorno, parlando con Mary, parlavamo di questo, dicendo: Gesù non è semplicemente venuto per portare l'uomo a Dio, ma Gesù è venuto per portare Dio all'uomo. Gesù è venuto per dare la giusta immagine di Dio come padre all'umanità, ed è Lui che sta cercando di convincere l'umanità che c'è un padre che ama in maniera incondizionata e che è felice di rispondere alle preghiere dei suoi figli. Amen. Quindi quando noi andiamo in preghiera, quando noi andiamo a chiedere qualcosa per la nostra vita, noi sappiamo se stiamo chiedendo qualcosa che non è buono, non lo sappiamo. Ma una cosa è certa: nel momento in cui noi chiediamo e facciamo la nostra richiesta, non dovremmo cercare di convincerlo a risponderci. A volte facciamo preghiere per le persone che sono malate, no? Diciamo, ad esempio, come ti chiami? Concetta. Signore, tu lo sai, Concetta è una brava cristiana, Concetta va a chiesa, Concetta prega, Concetta. Signore, quindi tu la devi guarire, no? A volte facciamo questo tipo di richieste, cercando di convincere Dio, dirgli: guarda che è una brava, cioè lei la merita la guarigione, magari la sorella no, almeno. E facciamo questi paragoni stupidi, è vero o no? Preghiamo per qualcuno, a chi lo Signore sicuramente lo guarisce, a chi lo sa, veramente non lo so, perché incatenato, dietro quello invece quello, no, la guarigione, le risposte da parte di Dio, la provvidenza da parte di Dio, la protezione da parte di Dio. Voglio ringraziare Dio pubblicamente stasera per come il Signore ha protetto la vita di mio padre, che è stato in ospedale quasi da una settimana con delle cose che lo specialista, il primario, temeva per la sua vita, per cose brutte allo stomaco. Oggi ha fatto tutte le analisi, grazie a Dio non hanno trovato niente, non hanno semplicemente delle cose che riguardavano, deve stare più tranquillo con l'alimentazione, su determinate situazioni, delle cose che sembravano tremende, orribili, ci hanno fatto penare, qualcuno diceva, beh, ma lui è un pastore, Dio sicuramente lo guarirà. No, non è così. Dio non ha riguardo alla posizione o al ministero. Dio ha a che fare con figli. Amen? E per lui i suoi figli sono tutti importanti. Ha importanza se hanno un ministero, perché i doni e la vocazione sono cose che Dio dà, quindi noi non possiamo convincere Dio con le cose che lui ci dà. Lui guarda verso i suoi figli e il suo desiderio di intervenire nella vita dei suoi figli è tutto uguale, perché è motivato da un cuore paterno. I figli si acchiappano, ma il padre cerca sempre di mettere pace. I figli cercano di far schierare il padre dalla parte della ragione. Io ho ragione, quindi devi punire lui. A volte questo succede nelle comunità, no? Se Dio benedice me, non può benedire te, perché se benedice me significa che io sto predicando le cose giuste, e siccome tu non stai predicando le cose giuste, quindi Dio non può benedire te. E noi pensiamo che la benedizione di Dio sia sulla base di quello che predichiamo. Quindi se Dio ti benedice è perché è d'accordo con quello che tu predichi, no? Dio ti benedice perché ti ama, non perché è d'accordo con te. Amen.
Amen.
Questa è la base della conoscenza, della fiducia di un padre. Un padre ama i suoi figli, non picchi su sempre il giusto. È vero? Un padre, una madre, un genitore andrà sempre a proteggere i suoi figli. Quando ci sono dei problemi a scuola, magari un figlio è un tosto, di quelli toste, no? E c'è l'insegnante, il paese fa, signora, però suo figlio, lei lo sa come suo figlio. Vabbè, io lo so come mio figlio, però non è che può essere sempre colpa sua. Magari c'è distrutto una classe, come al solito, oppure uno che la si acchiappa, da calci, da morsi. Io mi ricordo mio figlio, da piccolo, aveva, capita questo in un momento dei bambini che davano morsi, non so se è capitato magari ai vostri figli, capitava, diciamo, periodi in cui magari dava calci oppure dava morsi o dava testato oppure rispondeva male, no? Allora noi lo sapevamo questo, e quando c'era un problema dovevamo andare a provvedere su certe cose, ok? Però il cuore di un padre è, vabbè, ma non è che è sempre colpa di mio figlio, e invece era sempre colpa di mio figlio, perché se era così, era così. Però i genitori sono sempre lì, protettivi, come per dire a mio figlio non si tocca, poi io un mazzo a casa, porto avanti agli altri. Il padre, il nostro padre celeste, è così con te. Lui è così. Quando lui deve onorare la tua vita, lui lo fa pubblicamente. Quando ti deve riprendere, non lo farà mai pubblicamente, lo fa sempre in privato. Amen. Diffidate sempre di quelle profezie che tendono a screditare o a disonorare la vita di una persona pubblicamente. Quello non è Dio. Quello non è Dio. Dio non fa queste cose, perché tiene i suoi figli. I suoi figli desiderano che il padre si schieri da qualche parte, ma il padre non si schiererà mai dalla parte di nessuno, perché il padre ama tutti i suoi figli nella stessa maniera. Amen? Lui provvederà e avrà a che fare con i suoi figli ma il padre non si schiera. Un padre cercherà sempre di mantenere la pace in famiglia e di far fare pace tra i suoi figli. Se lui deve difendere, ricordiamoci, questo è importante, se il padre deve difendere la nostra causa, non si metterà mai contro qualcuno. Lui non si schiererà a tuo favore per mettersi contro qualcuno. Perché quel qualcuno che ti ha fatto del male è tuo fratello ed è suo figlio. E lui non si schiererà a tuo favore contro un suo figlio. Lui si prenderà cura di te, ma cercherà di raggiungere il figlio, l'altro figlio, nel modo in cui lui sa fare. Amen. A volte ci sarà stato qualcuno che avrà chiesto giustizia a Dio sulla tua vita. Non so se ti è capitato. Qualcuno al quale tu hai fatto male, o quel qualcuno magari ha pensato che tu gli hai fatto male, e hai chiesto la giustizia di Dio sopra la tua vita. Signore, non voglio vendetta, però facci rompere la gamba. Non voglio vendetta, voglio giustizia, però se mi fai vendetta mi fa piacere. Il padre non fa vendetta sopra i suoi figli. Il padre onora i suoi figli e quando deve riprendere qualcuno lo fa in privato. Lui sa come trattare con i suoi figli. Questo è molto importante. Amen. E quindi per andare alla conclusione, noi abbiamo a che fare con un padre meraviglioso che desidera che il nostro cuore sia pieno di speranza e non di disperazione, che il nostro cuore sia pieno di quella fiducia vera e reale. La fiducia non deve essere nella tua fede. Io ho una fede incrollabile, ho una fede fortissima, ho una fede salda, ho una fede molto radicata, quindi Dio mi risponderà. No, la fede non è un merito. La fede è uno strumento. La nostra fiducia non è riposta nella nostra fede, ma la nostra fiducia è riposta nel cuore del Padre. Amen. E la fede è uno strumento che ci permette di usufruire delle benedizioni di Dio. La fede non crea la benedizione, la fede ti permette di appropriarti della benedizione. La fede prende ciò che la grazia di Dio ha provveduto, ma la fede non è, diventa un argomento di confronto. A volte abbiamo utilizzato la fede in questo modo. Io ho fede. Chi vede, chi fede ha, chi vede che può ricevere da Dio. Magari chi già sta ricevendo più di te per pensare di avere una grande fede, perché? Che magari nella fede non è straordinaria, ma una fiducia nel cuore del Padre che è grande. E nella sua semplicità sta realizzando cose che magari tu non stai realizzando. Dov'è la differenza? La semplicità. Avere una fiducia nel cuore del Padre. Ed è il Padre che cerca di convincere questa sera, che ti guarda dritto negli occhi e ti dice: figlia mia, parla, io ti ascolto. A volte noi pretendiamo le risposte a quello che noi chiediamo.
Lui non capisce quello che io dico.
Se tu sei malato, come può Dio capire il dolore che tu stai passando? Dio non è malato. Dio non è povero, Dio non ha bollette da pagare. Dio non è una mala società. Ho problemi con i figli, ho problemi con la moglie, ho problemi con il marito. In realtà noi non ci sentiamo compresi molto spesso da Dio. Allora noi chiediamo e vogliamo la risposta. Ma la prima cosa che lui vuole fare è farci comprendere che lui ci capisce. Noi parliamo con lui, vogliamo che lui risponda, mi devi risolvere questa situazione. Ma Dio non è semplicemente interessato a rispondere a colpo di bacchetta magica e il problema si risolve. Lui vuole parlare con te, lui vuole interagire con te, lui vuole aiutare. E a volte noi abbiamo difficoltà nel realizzare che Dio ci comprende. Come fa Dio a capire, a capirmi quando sono tentato? Dio è Dio. È vero. Però la Bibbia dice una cosa bellissima. Gesù ha sofferto quando è stato tentato. Ed ecco perché può venire in aiuto a coloro che sono. Dice ancora, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre debolezze, ma uno che è stato tentato in ogni cosa senza però commettere peccato. Quindi possiamo accostarci con fiducia al trono della grazia. Perché? Perché non abbiamo semplicemente, io ci presento la richiesta e quindi ho la risposta, vado allo sportello, ma non risponde. No! Tu stai parlando con qualcuno che comprende quello che stai vivendo. Non è una richiesta e ti arriva la risposta a casa con un banco. Lui vuole parlare con te. Tutte le cose che poi domandate pregando. Pregare significa parlare, non è alistare la spesa. E parlare, dialogare. Ecco perché quando io gli chiedo, io so che lui non mi esaudisce, mi ascolta. Non mi sente, ascolta. Perché mi stai domandando questa cosa? Perché ti serve questa macchina nuova? Da far dire ai tuoi amici no? E questo è il motivo. Ecco perché, vedete, quando si parla del chiedere qualcosa in accordo alla sua volontà, a volte il problema non è la cosa che chiediamo, ma è il motivo per il quale la chiediamo che è sbagliato. Comprendete? Pittivo questo ciavacchio, perché lo devo dimostrare a tutti quanti. Non è dimostrare da noi. Non è sbagliato quello che chiedi, è sbagliato il motivo, l'attitudine. A volte noi possiamo fare delle cose per Dio con l'attitudine sbagliata. Io prego, faccio una conferenza, faccio un concerto, monto quella tenda in quel luogo e Dio Signore, ma perché? Perché la nostra comunità, la mia biblica, il Signore è con me. Meglio che ti stai a casa. Meglio che ti stai a casa. Questa non è l'attitudine giusta per servire Dio. Voglio fare un nuovo CD, picchi a fare un nuovo CD. A così faccio un pochettino di. Metto un poco di soldi. Non è sbagliato. Ma a volte l'attitudine. Perché? Così faccio vedere che ancora sono. Non è questa l'attitudine giusta. Perché devo aprire un locale? Perché devo iniziare un ministero? Perché devo montare la tenda proprio? Mi dice monta la tenda proprio, da faccia e chi. Stiamo facendo l'opera di Dio con l'attitudine sbagliata. Allora a volte chiediamo delle cose a Dio giuste, ma l'attitudine che c'è dietro è quella sbagliata. Pur a volte chiedendo delle cose che riguardano l'opera di Dio. Voglio un locale più grande. Perché? è mio. E chi fa andare? Comprendiamo che è importante parlare, perché quando noi parliamo con Lui, Lui porta chiarezza pure dentro di noi, perché Lui ci rivela come noi siamo. E a me è successo tante volte, quando Dio mi rivela come ero io in determinate situazioni, dicevo, ma vuoi che ma faccio così schifo. A volte mi sono ritrovato di fronte allo specchio, di fronte all'immagine di me stesso che Dio mi stava mostrando, e mi faceva vedere come era brutta la mia attitudine, brutto il mio cuore in quello che stavo facendo. Ma stavo lavorando con Lui, non ha importanza, proprio questo era ancora più brutto, perché lo stavo facendo con un'attitudine sbagliata. Allora, tutte le cose che ho domandato a Lui, questa è la fiducia, Lui ci ascolta. Amen? Lui ci ascolta. Parliamo con Lui e lasciamo che Lui possa comprendere, che noi gli chiediamo una cosa, ma la Bibbia dice, Gesù ha detto, il Padre sa le cose di cui avete bisogno. A volte quello che noi gli chiediamo non è quello di cui noi abbiamo realmente bisogno. E non sto parlando necessariamente delle cose, ma a volte delle attitudini che sono più importanti delle cose. Gli chiediamo una determinata cosa con un'attitudine sbagliata e ci dice va bene la cosa, ma devi cambiare l'attitudine. Perché se ti rispondo in questo momento, la tua attitudine sbagliata verrà glorificata e questo ti porterà a danno. Allora il tuo bisogno in questo momento non è la cosa, ma è cambiare l'attitudine nei confronti di quella cosa. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. Alziamoci in piedi, dai, alziamoci in piedi. Marco, bisogna che mi fai un canto. Ma se ne sa bene che canta. Voglio che cantiamo insieme, Dio farà una via.
Dio farà una via.
Thank you.
abbandona ogni tecnica, abbandona la matematica, per dire. Abbandona i sistemi. Lui non è un ragioniere, lui è tuo padre. E voglio dirti questo da parte di Dio. Cominceranno ad arrivare delle risposte nelle vostre preghiere che neanche, delle quali neanche vi renderete conto. Il Signore mi fa sentire in questo momento che ci sono delle richieste antiche fatte da alcuni che avete pure dimenticato, che nei prossimi giorni Dio adempirà la vostra vita. Delle richieste antiche, delle cose che avete chiesto alle quali non avete più dato addirittura importanza. Questo succederà perché il Padre vi dimostrerà quanto Lui è attento anche alle piccole cose che gli chiedete, quanto Lui sia attento anche alle cose che gli avete chiesto e avete dimenticato. Ritorniamo tutti alla semplicità dei piccoli fanciulli. Smettiamola di divinizzare la fede. Smettiamola di esaltare la fede come un requisito assoluto per ricevere risposte. La fede non è una tecnica. La fede è semplice fiducia nel cuore di un padre che ti ama alla follia. Smettila di continuare a chiedere. Comincia a credere, comincia a ringraziare, non in maniera sistematica, ma con la semplicità del cuore. Ci sono delle richieste che saranno letteralmente rilasciate, degli esaudimenti che verranno rilasciati in questi giorni nella vostra vita, in maniera semplice. Il Padre sta riportando la Chiesa alla semplicità. La semplicità dei piccoli fanciulli, dove per pregare e per parlare con lui non avrai bisogno di chiuderti a chiave in una cameretta, ma tu sperimenterai un rapporto semplice con lui mentre sei in macchina, mentre sei in bagno, mentre stai cucinando, mentre sei in fila alla posta, mentre stai lavorando, mentre sei sotto la doccia, mentre stai facendo le cose più assurde, più incredibili. Dio vuole, tuo padre vuole che tu parli.
Thank you.
guardate un attimo, non abbiate mai paura della benedizione. Vedete, noi viviamo in una terra che è la nostra Sicilia meravigliosa, dove continuiamo a vivere di superstizione. Anche nella Chiesa abbiamo paura che le cose belle non durino per sempre. A volte pensiamo che una benedizione sia quasi un incidente e abbiamo paura che non duri. E a volte anche nelle nostre labbra ci sono frasi del tipo: mi sembra troppo bello essere. Noi dobbiamo rompere questa abitudine nella nostra vita. Amen. C'è la classica frase: può stare buono ma dimentichi. Abbiamo a volte paura che le cose vadano bene, perché poi abbiamo paura che vadano male. Allora cerchiamo di rimanere sempre in quel limbo dove le cose da un lato accontentano, che ci può fare? No, Dio è tuo Padre e Lui vuole benedirti sempre. Ma puoi credere che Lui vuole benedirti sempre? A volte forse è troppo questo, forse ora chissà, forse Dio mi dice: ma allora prega, che fa? Si dice alla nostra parte: addeccasti, cioè no? Non è che ora ti devi abituare troppo. Smettiamo di credere queste cose. Lui è il nostro Padre. Amen. Amen.